Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla 105esima puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni c'è Davide Secchi, al mio fianco c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. Questo venerdì che apriamo con una notizia bellissima, è ritornata l'inflazione.
È ripartita l'inflazione.
È ripartita, e vabbè, volevo darle ancora uno spunto più da squalo, è ritornata. È ripartita l'inflazione ad aprile, secondo i dati preliminari Istat, i prezzi al consumo crescono dello 0,5% su base mensile e dell'8,3% su base annua rispetto al più 7,6% del mese precedente. Il risveglio del tasso di inflazione è dovuto all'aumento dei prezzi dei beni energetici non regolamentati. Una buona notizia invece arriva dal cosiddetto carrello della spesa, il cui tasso di inflazione continua a rallentare. Dal dato di marzo, più 12,6%, si è passati al più 12,1% di aprile.
Intanto nel primo trimestre di quest'anno il PIL è cresciuto dello 0,5%, ma cosa è, ne è invece dei consumi?
Cosa ne è?
Secondo l'Ernst & Young Italian Macroeconomic Bulletin, ovvero una ricerca proprietaria di Ernst & Young, nei prossimi mesi i consumi delle famiglie rimarranno ancora sostanzialmente stabili, con una crescita modesta anche nel 2024, a fronte di un'economia invece in ripresa dello 0,5%, come abbiamo detto, nel 2023. Quindi si ribadisce la crescita del primo trimestre e dello 1,3% nel 2024, mentre si stima che il tasso di inflazione passerà dal 6,7% del 2023 al 3,1% del 2024.
Come testimoniano i dati Istat, i primi tre mesi dell'anno sono stati moderatamente positivi. E dice Ernst & Young, PNRR e la vivacità della domanda estera faranno da volano al PIL, evviva, oltre che da incentivo agli investimenti privati, stimolandone la crescita. Il PNRR rappresenta una grande opportunità, tra l'altro è stata finalmente sbloccata la terza rata da 19 miliardi, ma dall'altro lato della medaglia ci sono i consumi e investimenti privati scoraggiati dai tassi di interesse in forte crescita.
Anche perché in realtà le famiglie pesano molto sull'andamento dell'economia generale. Comunque ci sono anche i dati sulla GDO, cioè sulla grande distribuzione organizzata di Nielsen IQ, che dice che i fatturati della GDO nel mese di marzo sono cresciuti del 10%, con ricavi a 9 miliardi di euro in totale, e un aumento reale dei prezzi del 14,7%, mentre il carrello della spesa è calato dello 0,9%, ovvero compriamo di meno, paghiamo di più. I formaggi, pane, pasticceria, pasta e gastronomia sono le aree merceologiche che sono più dinamiche, con crescite anche doppia cifra, anche importante. Mentre i trend di crescita più bassi sono quelli di pescheria e frutta e verdura, cioè mangiamo più pasticci che cose vabbè. A livello di prodotto, tra l'altro, complice il periodo pasquale in vista, perché questi sono i dati di marzo, guidavano la top 10 del mese uova di cioccolato con 95,7%, le colombe, stessa cifra, stessa percentuale, e i fazzoletti di carta.
Perché hanno dato in serie, in streaming, una serie di film romantici e tutti a piangere. Non lo so, è il nuovo trend, è il nuovo trend! Oppure piangiamo per l'inflazione. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, con Davide, Silvia, Mauro Magnitosi in regia. Non dimenticate le nostre pagine social curate da Silvia, soprattutto su Instagram, e naturalmente il sito magnifico dailyonline.it, che contiene la pagina Daily On Air, dove ci sono tutte le 105 puntate da oggi, venerdì 5 maggio, del nostro magnifico format, partito addirittura nel febbraio del 2022. Pazzesco come passa il tempo, e noi lo celebriamo con una scelta musicale ovviamente controcorrente, perché lei si chiama Nabinah Iqbal, è una musicista, scrittrice e speaker radiofonica, è una DJ che si fa conoscere anche come Throwing Shade, ed esce con questo suo primo album che disegna coordinate tra dream pop, electro, post punk, con qualcosa di pakistano, e quindi è una proposta post punk ma un po' world. È molto strano, molto riuscito secondo me, un disco veramente in bianco e nero, si intitola Dreamer, e questa è This World Could See Us. Al bar della comunicazione del 2023, le chiacchiere non sono mai state così numerose e discordanti. Di fronte a una tecnologia che muta pelle con una costanza e una frequenza mai osservate prima, i partiti del pro e contro si danno manforte tra applausi, pacche sulle spalle, rimbrotti e timori. Dal siamo salvi grazie programmatica, dove andremo a finire sempre più succubi dei santoni dell'innovazione, il passo è quanto mai breve. La facilitazione di una realtà divenuta sempre più complessa viene giustamente accolta con giubilo, ma il pregiudizio è sempre dietro l'angolo. L'attualità ha sicuramente bisogno di autorevolezza, ma anche di colpi di mano, quasi prepotenti, ma di certo suffragati da conoscenze e abilità. E questo deve aver pensato Daniel Pirchio, giovane founder e CEO di OneTag, nato a Pisa, poliglota, programmatore autodidatta, che ha fondato appunto OneTag nel 2015, ha soli 23 anni. Ma cosa fa OneTag? Beh, lo chiediamo direttamente a Daniel Pirchio, che è ospite qui a Daily On Air, The Sound of ADV, sulle frequenze di Radio Atlanta Milano. Buongiorno Daniel.
Buongiorno a voi.
Allora, da quali presupposti nasce OneTag e come si evolve in questi pochi anni?
Beh, OneTag nasce per creare una maggiore efficienza in questo mondo pazzo del programmatic, no? Quindi, dove abbiamo dei punti focali come la sostenibilità, di cui si sente parlare molto oggi, che è fondamentale per combattere delle problematiche spesso che si parla poco, no? Però sono annose, come il reselling e tutte quelle tecniche che creano inflazione di spazi a basso valore aggiunto. In sintesi, OneTag si è posta come obiettivo quello di misurare l'efficacia degli spazi in un modo innovativo e quindi ridurre lo spreco pubblicitario nell'ottica di migliorare il return on investment per tutti gli advertiser che oggi investono in programmatic.
E ci sono anche dietro le quinte, ma neanche tanto, diventa sempre più preponderante un discorso legato alla sostenibilità ambientale.
Assolutamente, perché troppi intermediari e di conseguenza troppi spazi generano tantissime, anche troppe richieste d'asta, una sovrabbondanza, e quindi una sovrabbondanza che si traduce in un'eccessiva produzione di CO2. E in questo OneTag è intervenuta dal primo giorno per ridurre invece il numero di aste, trovare quelle che hanno maggior ragione di esistere e farlo in funzione di un rispetto della sostenibilità.
Daniel, senti, ci spieghi in sintesi l'offerta di OneTag?
Assolutamente. In sintesi, noi offriamo un accesso diretto e più efficiente ai miliardi di spazi disponibili in programmatic, ogni qualvolta un utente naviga, si materializza uno spazio. E questo lo facciamo quindi dando un accesso diretto ai migliaia di advertiser che comprano spazi in programmatic, a loro diamo spazi diretti da noi, i nostri publisher da tutto il mondo, OneTag ha più di 1000 publisher collegati direttamente. E quindi questo lo facciamo grazie a delle partnership esclusive con i big del settore, quindi Google, Amazon, Microsoft. E questo consente quindi a tantissimi advertiser di disintermediare da intermediari a basso valore aggiunto. E OneTag per loro consente un acquisto più consapevole degli spazi che hanno un maggior risultato per la loro comunicazione.
Senti, il programmatic ha sicuramente cambiato tutte le carte in tavola nella pianificazione pubblicitaria digitale, però qualcuno ha sempre qualcosa da ridire, parla magari di una scarsa personalizzazione. Quali sono secondo te i contro del programmatic e cosa deve essere migliorato da questo punto di vista?
Beh, sicuramente la difficoltà di raffinare questa abbondanza di spazi, e quindi spesso anche la tendenza ad accettare una reach maggiore, quindi tanti più spazi, e invece non si considera la qualità di questo acquisto. E su questo proprio che noi cerchiamo di intervenire per migliorare la qualità e di conseguenza i risultati che il programmatic consente di raggiungere oggi.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, a questo punto come sviluppate il vostro servizio? Perché effettivamente questo è un servizio abbastanza, come dire, importante proprio alla luce di quanto ci ha spiegato. Quest'anno, in questi mesi o nel prossimo futuro, qual è il vostro, come dire, sono i vostri obiettivi strategici anche alla luce di questa diciamo imminente problema dei cookies che di terza parte che non potranno più essere utilizzati, giusto? Corretto?
Certo. Beh, Wontang ha sviluppato una tecnologia proprietaria, questo forse è opportuno dirlo, siamo tra i pochi attori al mondo che compongono proprio la catena, la colonna vertebrale di programmatic, avendo creato in casa un motore programmatic, quindi un motore di asta e un motore di bidding. E al nostro core è un motore di misurazione, quindi tornando al tema della sostenibilità, noi raccogliamo informazioni cookies, quindi che non riguardano l'utente, come ad esempio la posizione dello spazio nella pagina, oppure il tempo di permanenza di uno spazio sullo schermo, di un PC o di un telefono. Quindi informazioni che non dobbiamo utilizzare intermediari per raccogliere e sulla cui base ottimizziamo i risultati da DV. Inoltre abbiamo un motore contestuale, semantico, molto avanzato, che consente di trarre un'informazione, quindi un topic da una pagina, molto più preciso rispetto alle keyword. Tutto questo l'abbiamo fatto proprio nell'ottica di essere pronti a un mondo privo di cookie di queste parti. Al tempo stesso la nostra partnership con Google ci consente un accesso diretto, direi privilegiato, con gli esperti di Google, di Chrome, con cui stiamo parlando in queste settimane, proprio per attivare anche l'integrazione con quello che il browser produrrà nei prossimi mesi. Quindi questo è un pochino come Wontang si prepara a fronteggiare il futuro e diciamo è grazie a questa tecnologia creata in casa e devo dire anche ad un team di talenti che ci ha accompagnato in questi anni incredibili, che siamo riusciti a fronteggiare le innovazioni di questo settore. Io sono molto riconoscente per il gruppo di talento che abbiamo creato insieme e per esserci posizionati su un mercato così competitivo e ricco di sfide ogni giorno.
Eh sì, è vero, è vero. E allora, Daniel Pirchio, CEO e founder di Wontang, ospite questa mattina Daily On Air, The Sound of Adivico dalle frequenze di Atlanta, e lunedì sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Daniel e buona continuazione di giornata, grazie, buon weekend e buon tutto. Grazie ancora.
Grazie a voi.
A presto, grazie.
A presto.
Leonardo De Sandova di Vicchi dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Davide e Silvia, Mauro Magnitosi. Non dimenticate di andare a visitare le nostre pagine social, il nostro sito Daily Online con la pagina proprio dedicata a tutti i 105 podcast delle puntate che abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti di questo magnifico format. Abbiamo ascoltato non un pezzo del 1984 ma un pezzo del 2023, anche se magari ci avete anche fatto un pensierino, Dragon in Tree. E l'album Trade Secrets e la canzone Teleport è un quartetto, i Dragon, un quartetto synth pop di Kansas City, e diciamo che hanno fatto poco per diminuire la nostalgia verso il pop incandescente degli anni 80 che continuano a sfruttare con risultati assolutamente comunque piacevoli. È una curiosa miscela loro di fantascienza noir e un po' di dolcezza romantica con sfumature scherzose. Insomma, è carino questo album, Dragon Entry Trade Secrets. E intanto è arrivato il momento dello sport. E dopo tutto, in fondo lo sapevamo, lo davamo per scontato. La maggior parte della pubblicità presente negli stadi che noi vediamo da casa è virtuale, è mirata. In pratica, Silvia, è come se stessimo parlando di effetti subliminali. I giorni dei grandi murales tridimensionali dipinti sui campi sportivi e persino dei cartelloni pubblicitari statici che circolavano nei campi da tennis e in altre situazioni sportive sono finiti. Al loro posto c'è un numero crescente di pubblicità virtuale dedicata agli spettatori televisivi, e le emittenti utilizzano una tecnologia così raffinata, ma così raffinata, che gli spettatori a casa difficilmente se ne accorgono.
Cioè, ma spiegami bene come funziona, perché sì, mi sembra di capire che io guardo la TV e vedo una pubblicità diretta a me personalmente.
Pare proprio di sì. L'impatto di questa tecnologia è di vasta portata per gli inserzionisti e gli emittenti, in particolare se si considerano gli orari di apertura degli stadi. È utile anche per gli impianti multisport che possono ospitare una partita di calcio il venerdì e una di rugby il sabato, ciascuna con il proprio sponsor principale. Ma sono le entrate, il targeting a entusiasmare la maggior parte delle aziende tecnologiche di questo settore. Presto gli inserzionisti utilizzeranno probabilmente questa tecnologia per indirizzare direttamente gli spettatori a casa con contenuti personalizzati in base alla loro posizione e ai loro profili specifici. Io sono sdraiato sul divano ed è diverso da quello che potrei essere in un'altra situazione, proprio come avviene oggi con la pubblicità online. È esattamente la stessa cosa.
Ma cosa vedono quelli negli stadi? Cioè, voglio dire, se vado allo stadio...
Non vedo niente, quello che tu vedi è tutto televisivo.
Questo lo so.
È
questo...
la prima cosa, la prima volta
ma
che mi è capitato.
Ma non è la prima volta.
No, ma non è la prima volta. Pensa che una forma base di questa tecnologia esiste già da tempo. E il Sudafrica ha fatto da apripista nel periodo di preparazione della Coppa del Mondo del 2010, quella dove l'Italia andò malissimo. La FIFA era spaventata...
E poi il nulla.
Esatto, la FIFA... No, poi c'è stato il Brasile e poi il nulla. La FIFA spaventata dall'impatto che le pubblicità dipinte avrebbero avuto sul manto erboso degli stadi e dal rischio associato di fastidire gli sponsor di alto profilo, diede istruzioni a Supersport affinché gli incontri di rugby del Super 14 che c'erano prima della Coppa del Mondo di calcio utilizzassero pubblicità sovrapposte digitalmente alla superficie di gioco. Però quella era una cosa primitiva. Adesso noi non vediamo niente allo stadio, vediamo invece quello tutto quanto in TV. È proprio una cosa ben diversa. Il concetto non è nuovo, come detto, fino a poco tempo fa era limitato a soluzioni basate sull'hardware che erano costose e difficili da integrare nel flusso di lavoro delle trasmissioni, richiedendo in genere installazioni appunto di hardware aggiuntivo all'interno degli stadi e personale supplementare sul posto. Oggi è tutto diverso e sarà sempre più mirato. Il che va anche bene, sinceramente, Silvia, cioè nel senso è giusto che sia così.
Cioè, scusami, fammi capire, lungo, non so, lo stadio, no? I bordi, intorno al campo.
Sì, prima c'erano i cartelloni pubblicitari, che ci sono anche adesso, però in TV...
Ma non sono
vedrai...
digitali adesso già?
Sì, ma quello che ti stiamo parlando è proprio una tecnologia che vedi solo in TV, nel manto erboso.
Sul manto erboso,
a me sembrava anni fa che ci fossero delle scritte vere, dicevo, caspita, guarda cosa hanno realizzato, ma era già tutto computerizzato, ed era quello che arrivava a noi, non quello che arrivava alle persone nello stadio. Insomma, ci sono svariate possibilità che si aprono, e la pubblicità virtuale consente ai detentori di diritti sportivi di offrire un valore maggiore ai loro partner commerciali e di generare maggiori entrate dalle sponsorizzazioni. La pubblicità virtuale consente ai detentori di diritti di massimizzare la quantità di entrate che possono generare dal loro inventario di sponsorizzazioni. La pubblicità virtuale consente di tagliare a fette la torta globale delle sponsorizzazioni in modo che le singole fette possano essere vendute a diversi marchi. Una cosa pazzesca. Sembra tutto scontato, ma non lo è, ragazzi, non lo è. E adesso non è scontata neanche la nostra proposta musicale, la terza di questo venerdì 5 maggio 2023 di Lionel de Sandova di V, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano c'è Lachlan Denton. Non è un progetto odontoiatrico, ma è appunto un cantautore bravissimo che aveva lasciato tutti di stucco con un album nel 2019 intitolato A Brother, in cui piangeva purtroppo la morte del fratello e di altre persone molto care e celebrava la memoria appunto di queste persone. È ritornato un po' più leggero, un po' più feel good indie pop Lachlan Denton con questo Furnishings, e la canzone si intitola Zack. Lionel de Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 5 maggio, siamo arrivati alla conclusione, stiamo arrivando, vi prepariamo anche spiritualmente al weekend ormai imminente con l'ultima rubrica dedicata ai trend. È The European House Ambrosetti, là che ci parla della digitalizzazione delle imprese in Italia. E attenzione, ma guarda un po' la sorpresa, è un processo ancora molto lento. Come si sta sviluppando quindi la digitalizzazione delle imprese in Italia? Piuttosto lentamente, secondo questa ricerca. Innovazione, nuovi modelli organizzativi, obiettivi e sfide per i CFO, per mancanza soprattutto di cultura aziendale. Guarda, infatti, anche se si continua a parlare di digitalizzazione, sono tutte parole al vento. No, le aziende italiane fanno fatica a spendere. I dati della ricerca dicono infatti che l'81% delle imprese dedica questo tipo di investimenti al massimo il 10% del fatturato complessivo, e solo l'8% investe dal 20% in su. E ve ne pentirete. Negli ultimi tre anni il 40% ha dichiarato di aver investito oltre €1 milioni, che non è un cattivo dato, ma il 25% ha investito solo fino a €100.000. Peggio per voi. Hai qualche dato sulla spesa in digitalizzazione?
Beh sì, come si è detto appunto, la grande maggioranza delle imprese italiane dedica al massimo un decimo dei propri ricavi all'innovazione digitale. E proprio perché manca una certa cultura e anche la competenza. Comunque, il 16% delle aziende investe meno dell'1% del fatturato.
Ragazzi.
Il 65% delle aziende sta in questa forchetta tra l'1 e il 10%. Se parliamo invece dei volumi, negli ultimi tre anni il 59% delle aziende ha investito in trasformazione digitale meno di €1 milione. Allora, la nuova tecnologia più diffusa tra quelle adottate è il cloud, scelto appunto come destinazione dei propri investimenti dall'82% delle aziende italiane. Seguono la business application, la cyber security, molto importante, i big data, l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose, la robotica e l'automazione e il calcolo ad alte prestazioni. Un dato positivo comunque di questo scenario è che non ci sono aziende appunto che non hanno effettuato alcun investimento, ovvero tutte le aziende intervistate naturalmente hanno investito. Bisogna specificare comunque che questa digitalizzazione non significa semplicemente adottare nuove tecnologie, ma significa dare la possibilità ai cittadini, agli stakeholder, alle aziende, alla pubblica amministrazione di accedere a servizi innovativi. La diffusione della digitalizzazione richiede quindi un'evoluzione in parallelo delle tecnologie, dei modelli organizzativi e del capitale umano, e abbiamo detto l'evoluzione culturale e delle competenze. Questo è un aspetto fondamentale per circa la metà dei rispondenti. Meno importante è la carenza di fattori, come l'assenza di infrastrutture adeguate. Un altro ostacolo riguarda l'incertezza sul ritorno degli investimenti, cioè io investo ma poi ci guadagno.
Ho capito, però bisogna rischiare, anche questa è carenza culturale.
È carenza culturale quello che dice la ricerca.
Studiate, signori, applicatevi, perché è veramente importante non rimanere indietro.
Secondo me è una questione anche generazionale, io temo.
Temi sì, anche perché l'Italia comunque è un paese di vecchi, un pochettino si dice.
Non si dice così, però va bene.
Però la verità è questa, prendiamo in prestito anche il titolo del famoso film dei fratelli Coen, visto che ci siamo. E allora chiudiamo questa puntata, la 105esima di Daily On Air del Sandova di Viqui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide, Silvia e Mauro Magnitosi vi danno appuntamento a mercoledì prossimo. Vi salutano, vi augurano un buon weekend e lo fanno attraverso questo disco. Un gruppo amatissimo e rispettatissimo, un po' noiosetto però sotto certi punti di vista. Però non potevamo esimerci dal programmare almeno un brano del nuovo album dei The National, che si intitola First Two Pages of Frankenstein. Bellissimo titolo, tra l'altro. Ricordiamoci che loro
ma
sono
come
un
si
gruppo...
fa a ricordarsi un titolo così lungo?
È vero, però è un po' particolare. In questo caso c'è Frankenstein, ci sono le pagine.
Frankenstein, vabbè.
Esatto. E loro sono un gruppo indie rock, perché non li sapesse, formatosi a Cincinnati nel 1999. E pensate un po' quanto tempo. Matt Berninger è il loro leader, voce, e sono i fratelli Aaron e Bryce Dessner, e poi ci sono i fratelli Scott e Brian Davenport, che invece si danno manforte sul lato percussivo, mentre i fratelli Dessner chitarra, pianoforte e tastiere. E questo è il nuovo nono album, il più celebrato, andate a riscoprirlo se ne avete voglia, è The Boxer, anzi Boxer, che era un disco, fu un disco, il loro quarto, pubblicato nel lontano 2007. Quindi First Two Pages of Frankenstein, The National, che in questo disco si legano anche ad alcuni personaggi molto celebri, Taylor Swift ad esempio, ma in questo caso invece cantano insieme a Sophia Stevens. Questa è Once Upon a Poolside, The National. Ciao a tutti.
Ciao.
Don't make this any harder. Everybody's waiting. Walk on's almost over. Teenagers on ice. Try to keep my distance. Talking of forgiveness. Once upon a poolside. Underneath the lights. What was the worried thing you said to me? I'll follow you everywhere while you work the room. I don't know how you do it. Tangerine perfume. I'm not doing anyone any kind of favors. Watching airplanes land, sinking to the pavement. What was the worried thing you said to me? I can't keep talking, I can't stop shaking. I can't keep track of everything I'm taking. Everything is different. Why do I feel the same? Am I asking for too much? Can't hear what you're saying. What was the worried thing you said to me? I thought we could make it through anything. This is the closest we've ever been. And I had no idea what's happening. Is this how this whole thing is gonna end? This is the closest we've ever been. Don't make this any harder. Everybody's waiting. Walk-on's almost over. Teenagers on ice. Try to keep my distance. Talking of forgiveness. Once upon a poolside. Underneath the lights. What was the worried thing you said to me? I thought we could make it through anything.